Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Ritorniamo a zero. Ho detto grazie, ecco, per aver chiamato.
Esatto, sì.
Sono felice del suo contributo.
Sì. Prego,
penso che lei sia una perfetta idiota. Penso che lei sia un'assoluta idiota. Quindi questa è casa sua.
Silenzio!
Mamma mia, che aggressività! Ho detto
silenzio.
Grazie per aver chiamato.
Devi fare silenzio! Guarda, riattacco!
Ma chi se ne frega?
Ma chi se ne frega? Ma magari!
Sai che ti dico? Arrivederci e andate a fare il culo. Ciao!
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Cruciani era un ricattatore. Cruciani mi ha detto: se tu vuoi che ritiriamo la querela, tu devi partecipare alla trasmissione. Ma è ricattato.
È regolare.
Parenzo prende un sacco di soldi, chissà se paga il fisco. Questo è quello che mi viene addebitato. Invece a me Parenzo dice: testa di cazzo istituzionale, figlio di puttana, non sei un generale, sei uno che rovina l'immagine dell'arma, sei un compositore del cazzo. Secondo lei qual è la cosa più vergognosa?
No, a me dispiace, guarda, io l'unica cosa che voglio dire è che è un grande compositore in realtà, questo sì.
Svegliatevi! Che cosa c'è? Che a me me la mettono nel culo avviando il procedimento. Invece al signor Parenzo, nonostante le mie decine di querele, non gli fanno un cazzo.
Cosa vorresti dire?
Non è possibile inventarsi dei processi a carico di persone solamente perché è contro il sistema, contro il regime.
Non si riesce a ragionare su niente, tutti che litigano su tutto. Mi dispiace proprio tanto.
Svegliatevi!
Comunque, okay, volevo salutare il mio grande amico, quel povero del signor Parenzo.
Ciao poverello!
Povero!
Allora, niente, io sto pensando che qua siamo rovinati.
Chi è lei?
Ma chi è che sta parlando?
Ma chi è lei?
Ma chi è che sta entrando? Dovete chiudere il canale, per favore, mi sta entrando in cuffia, su.
Maleducato, grandissimo maleducato che disturba le persone per bene.
È fuori come un melone.
La colpa di tutto questo ha un nome e un cognome.
Si chiama
Giuseppe, che è un nome biblico, e di cognome fa Cruciani.
L'appuntamento è per martedì prossimo. Le sinistre vanno in piazza perché c'è un clima di violenza. C'è un clima di violenza in Parlamento, nel paese. Sta per arrivare il nuovo fascismo. C'è un deputato che loro hanno praticamente fatto diventare una specie di Matteotti, di nuovo Matteotti, colpito da chissà chi, probabilmente da un deputato della maggioranza. E dunque in piazza contro i fascisti che non fanno parlare, contro gli squadristi, contro gli aggressori. Poi si scopre che nella storia del Parlamento italiano più volte sono accadute queste risse, più volte le persone sono state colpite, e destra e sinistra si equivalgono da questo punto di vista. Dunque non esiste nessuno squadrismo, non esiste nessun fascismo, non esiste nessun pericolo di un beneamato cazzo. Questo è il punto fondamentale. Non esiste alcun pericolo, solo che bisogna fare cagnara legittima, ma pur sempre cagnara. E questo è uno. La seconda cosa, i padri sono sempre i padri e dunque c'è da rispettare sempre quello che dicono. Come sapete, la signora Ilaria Salis è libera. È libera di tornare anche in Italia. Le è stato tolto addirittura anche il braccialetto elettronico. E io dico evviva! Io dico evviva e non lo dico ipocritamente. Dico evviva! 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 E adesso però un trattamento simile e un'attenzione simile, le sinistre italiane, in particolare il duo Bonelli-Fratoianni, lo dovrebbero riservare alle tante persone che sono in galera in attesa di giudizio. Non si devono fermare alla signora Salis, con cui hanno conquistato il 7%, e anche il padre della Salis. Beh, amico mio, ricordiamo, piuttosto che votare per Di Maio, Speranza, Cirinnà, Fratoianni, io emigro 18 settembre 2022 alla vigilia delle elezioni politiche. Poi, per carità, tutto è possibile, tutto si può fare, tutto si può rivendicare, per carità, una figlia è sempre la figlia. Però questa frase è stata scritta nero su bianco. A un certo punto Fratoianni è diventato il salvatore della figlia e dunque Fratoianni non serve più ad emigrare. Con Fratoianni non si emigra più, Fratoianni aiuta a liberare la figlia in carcere. Da Roma, David Parenzo. Buonasera.
Mamma mia, io
vabbè, ragazzi, le frasi sono
Non avete veramente più argomenti. Io ho capito che vi ha dato la testa il potere, il governo da più di un anno e mezzo, il G7 che state celebrando con i grandi capi di Stato e di governo. Ma vi ha dato alla testa? Ma che cosa sei diventato ormai? Radio Meloni?
Ma che Radio Meloni? FD? Che me ne frega a me?
Radio FDI? Radio Fratelli d'Italia?
Figurati.
Ma cosa sei diventato?
Guarda che sono accuse molto gravi queste qua. Mi arrivano minacce ogni secondo per quello che stai dicendo. Radio Meloni, Radio Vannacci. Mi arrivano minacce ogni secondo. Perché tu identifichi codesto conduttore come il portavoce della Meloni o di Vannacci. Vergogna.
Il portavoce di Vannacci sicuro l'hai anche votato. Rimettiamo in ordine le cose.
Io ho detto che ho votato una persona. Ho dato una sola preferenza.
Rimettiamo in ordine le cose. Prima questione da ricordare. Uno, Ilaria Salis oggi è stata liberata. Per fortuna gli hanno tolto il braccialetto elettronico. Il padre è riuscito della missione di far liberare una figlia, quello che è il suo pensiero politico nulla a che vedere con la figlia, anche perché un padre può pensarla diversamente dalla figlia. Del resto il padre non era impegnato nelle manifestazioni antifa della figlia, tutt'altro. Quindi che c'entra il pensiero del padre rispetto a Bonelli?
Non c'entra nulla, buttarlo
nel ventilatore vuol dire semplicemente,
ma è lui che va nelle trasmissioni a combattere, ma che c'entra la guerra? Sono contento che la figlia sia libera.
Schizzi di merda nel ventilatore anziché stare sulla palla, e cioè che una donna, una ragazza detenuta con carcerazione preventiva nelle carceri di Orban è stata liberata perché un movimento politico ha deciso di candidarla e 180.000 cittadini italiani hanno deciso di votarla. Questo è il fatto, ma la notizia è che oggi non ha più quel braccialetto. Questo è il punto. Secondo, Donno, il deputato dei 5 Stelle che è stato
non sarà mica aggredito. Matteotti, ma non
allora,
diciamo
nessuno
cazzate.
Ha fatto il paragone con Matteotti, che è stato ucciso da il capo di un regime.
Ma state promuovendo manifestazioni perché c'è la violenza, nel paese. Ma siete ridicoli,
Se tu avessi visto.
Io sono
le
contro
immagini.
Qualsiasi violenza. Dopodiché ci sono stati casi analoghi in Parlamento con gente esagitata che ha cercato di avventarsi su altri e non avete mai gridato al fascismo. Questo è il punto.
I deputati si sono avventati a decine su un unico deputato che stava semplicemente agitando il tricolore verso il ministro Calderoli. Lo squadrismo è questo, cioè i deputati che si sono
buttati. Ma è successo altre mille volte, non avrà mai parlato di squadrismo.
Allora,
dai,
scusami, forse non stai spiegando bene. Alla Camera, come al Senato, ci sono i cosiddetti commessi che sono persone deputate anche a gestire l'ordine all'interno della Camera. Quando lui ha agitato il tricolore, i commessi erano già intervenuti per placarlo.
Lascia perdere.
Qual
e sono successe mille volte queste cose qua.
No,
dai,
scusami,
su.
Ma forse ti è sfuggito la dinamica. La cosa grave è che i commessi erano già intervenuti per togliergli il tricolore.
È successo altre volte È successo altre volte o no? Che uno è stato aggredito.
Tra cui
ma che
i
squadristi, dei deputati.
Che ha tentato di dargli un pugno in faccia.
Allora, ma male, è stato punito male. Ma non è squadrismo fascista. Non è squadrismo.
No,
perché altre volte? Pure Fiano, oggi ho letto da qualche parte che una volta ha buttato una cosa addosso a uno, che è squadrismo quello? Nel passato dirigenti comunisti hanno fatto lo stesso. Avete gridato al pericolo fascista? No, togli quel rumore dal sottofondo. Che cazzo hai?
Ma
vai,
quali
via.
Amici comunisti?
Donno la mia protesta pacifica e non violenta.
C'è stata un'aggressione, c'è stato un pestaggio nei miei confronti, dove diversi colleghi di Fratelli d'Italia e della Lega hanno provato e sono riusciti alcuni a colpirmi. C'è stata una serie di pugni, di calci da parte di questi colleghi. Mi è arrivato un pugno in pieno petto sullo sterno da parte di un altro deputato di Fratelli d'Italia e sono caduto per terra perché ho ricevuto questo colpo come una pugnalata e non riuscivo più a respirare, e tant'è che sono caduto per terra, e quando ero a terra ho preso anche dei calci, ovviamente non so da chi. Poteva prendere il tricolore, credo che sarebbe finito tutto lì, e magari anche baciare, esatto, il tricolore, visto che lui rappresenta l'Italia unita e non divisa come vorrebbe fare lui. Ah, okay. E sarebbe finito tutto lì. Okay. Invece c'è stata un'aggressione squadrista da parte di questi colleghi. Ieri sera, quando mi ha chiamato mia moglie e mia madre in lacrime perché mi chiedevano cosa fosse successo, mio figlio, che aveva visto le immagini al TG, mi chiedeva: papà, ma perché ti hanno picchiato? Perché ti hanno dato le botte? Mio figlio ha 6 anni, quasi 6 anni. Perché ti hanno dato le botte? Ti vengo a prendere perché sono Monelli. E lo ripeto, che Meloni e Salvini non prendano provvedimenti subito. È passato un giorno e ancora non hanno detto una parola, non hanno preso provvedimenti.
Perché non fanno?
Non devono farlo Meloni e Salvini, però se lei non ha chiaro neanche dove lavora, è un problema.
Se io devo andare al circo, dovrebbero chiudere qualcuno di loro nelle gabbie perché sono degli animali per come si comportano in Parlamento e si dovrebbero solo vergognare. Quindi io mi auguro che non accada più qualcosa del genere all'interno del Parlamento.
C'è da fa poco perché quel gruppo di persone che si è avventata su Donno sono degli animali.
Signor Del Debbio, vedi signor Del Debbio? Chi si è avventato su Donno sono animali, signor Del Debbio. Del Debbio molto parenziano.
Del Debbio due punti: Iezzi è un animale, Mollicone è un animale, questo è quello che sta dicendo.
Sì, ragazzi, meno dico che hanno fatto bene, è successo altre volte. È successo altre volte.
Posso dirti una cosa? Se io rifacessi ancora una volta il liceo classico, io vorrei avere Del Debbio come professore di filosofia. Perché Del Debbio è un grande filosofo. E non capisco perché conduca ancora un programma, perché lui è un grande filosofo. Io lo considero il Benedetto Croce.
Senaldi Sportiello, senti, Senaldi su con Sportiello penso sia dei 5 Stelle, non so chi cazzo sia.
Quindi parlare di sceneggiate è una profonda offesa. Io vorrei a chi conoscere ha certificato questo stato. Punto primo, no, Senaldi, mi lasci continuare. No,
però fammi dire.
Secondo, io non posso accettare proprio per la.
Secondo me,
lei non è medico. Guardi, Senaldi, fortunatamente lei non è medico e lo saprà il medico di cosa c'è bisogno e di cosa no. Se vuole fare anche il medico, allora veramente la sanità è distrutta.
Giustamente lui non doveva assolutamente essere aggredito, ma questo è evidente. Però ti aggrediscono, non è che fai finta di essere morto e ti dici ho fatto 9 elettrocardiogrammi, perché ci credo che poi la sanità non ha i soldi per curare le persone. Se Donno si fa 9 elettrocardiogrammi.
Potevano ucciderlo!
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Caro Parenzo, anche io ho votato Vannacci, eppure sono laureato e ho anche un master.
Molto
vorrei
bene.
Sapere tu invece, che hai votato la Salis, come ti sei messo con la tua coscienza?
Una settimana che rompo il cazzo per un cazzotto dato da un coglione che da dietro non è stato neanche capace di prenderlo in faccia, l'altro è andato all'ospedale davvero. Ma andiamo a vedere nel resto dell'Europa che li prendono e li buttano dentro il bidone del rusco a calci nel culo.
Coglione di un Cruciani, ma se gli davano una botta in testa poteva essere ucciso realmente, ma sei solo un coglione.
Ragazzi, io non sto minimizzando il fatto che una persona venga aggredita, sia chiaro. Io non minimizzo il fatto che una persona venga aggredita, figuriamoci. Dico semplicemente che risse tra virgolette, anche con cosa tiri di oggetti, anche con spinte, dire? Eccetera, in Parlamento ci sono sempre state, sono, ma da condannare, ma nessuno ha mai gridato al pericolo fascista, nessuno ha promosso manifestazioni come quella che ci sarà la settimana prossima gridando al pericolo della violenza, capito? Nessuno, però, non c'è alcun pericolo di violenza in Italia, non diciamo
oggi
cazzate,
è un po' complessa,
non c'è nessuna,
un po' complessa,
qual è la situazione complessa?
Salvini
perché?
E Meloni non che sono cosa? Intervenuti per redarguire i loro
vogliono
deputati.
Picchiare le persone, ma che dici? Li hanno puniti, la Camera li ha puniti, basta,
sarebbe
la
molto
Camera
importante
li ha puniti.
Che i leader di partito prendessero posizione, perché vedi, durante il fascismo un signore ancora, che si chiamava Benito di nome e Mussolini di cognome diede lui l'ordine di uccidere Matteotti, e allora per
c'entra?
Non fare paragoni impropri, noi
pazzo.
Dobbiamo chiedere alla classe politica della destra di prendere una posizione netta nei confronti dei loro parlamentari,
dai,
che non sono i loro bravi.
L'hanno fatto a sinistra
non
mille volte, nessuno ha detto niente,
non
dai.
Sono i loro bravi. Io mi aspetto che al G7,
ma
alla conclusione del
G7,
Giorgia Meloni sospenda dal partito chi si è reso responsabile di queste aggressioni.
Ma figuriamoci, sono stati puniti dalla Camera, arrivederci e grazie. Forza. Una dice, una tale Costanza, non so come si chiama questa Costanza Reuschel, rispecchia l'atmosfera nel paese.
Ma è una giornalista tedesca,
sì,
bravissima, ospite sempre di Propaganda Live, e anche mia. Costanza Reuschel, siccome non la conosci tu, siccome tu non la conosci
nessuno,
non è che puoi dire
chissà chi la conosce. Rispecchia l'atmosfera nel paese, vedi gli studenti manganellati, ecco un'altra di queste.
Vabbè,
ecco un'altra cazzata, vai.
È indegno, però rispecchia appunto rispecchia l'atmosfera nel paese. Cosa
sì,
abbiamo visto negli ultimi tempi? Per esempio manganellare dei studenti, ragazzi
che
senza armi, né incappucciati né niente.
Ma cosa cazzo c'entra? Che c'entrano gli studenti, porca puttana? Che c'entrano gli studenti? Ma voi siete una vergogna! Siete una vergogna! Fammi sentire la Schlein, sentiamo che dice.
Non
abbiamo
preso. Non sono episodi
senti,
gravi,
senti la Schlein,
Beppe.
Mette insieme il presidente
normale.
Del Senato col busto. Il presidente del Senato col busto?
Certo.
Senti.
Perché abbiamo un presidente del Senato che ha il busto di Mussolini in
e
casa
allora?
E che cerca di legittimare il saluto fascista, perché abbiamo un sottosegretario che si è permesso di citare Mussolini in aula. Quindi certo che è consapevole. Avrebbe dovuto prendersi in tutto questo periodo il tempo di dichiararsi antifascista come la nostra Costituzione, visto che ci ha giurato sopra.
Bene, alla Schlein non basta che ci sia un partito che partecipa regolarmente alle elezioni. No, vuole la dichiarazione antifascista da parte del presidente del Senato. È incredibile.
Beh, direi.
Siete incredibili, siete incredibili. Ancora
come
la buttate su questo.
È la precondizione.
La buttate su. No, la.
Noi non potremmo stare nemmeno seduti in quell'aula se non ci fosse stata Bella Ciao e i partigiani che hanno lottato per la nostra liberazione.
Adesso la lezione di storia. Andiamo avanti.
Quella che abbiamo visto ieri, lo voglio chiarire, non è stata Marissa. È stata un'aggressione squadrista ai danni di un deputato che è arrivata solo
squadrista.
Dopo un'escalation
diciamo.
Di violenza verbale e fisica.
Squadrista,
hanno intimato la nostra capogruppo Chiara
aggressione
Braga
al limite,
di stare
si dice.
Zitta.
Squadrista.
Poi, mentre noi avevamo le bandiere dell'Italia e cantavamo l'inno nazionale, abbiamo visto fare e cantavamo Bella Ciao, abbiamo visto fare tre volte il simbolo della decima MAS e solo successivamente appunto. C'è stata anche questa aggressione verbale. Quindi sono cose gravissime e trovo ancora più grave
allora,
le sanzioni fatte.
Se uno aggiunge, se uno dice è stato aggredito,
vero,
aspetta, fermo.
Cosa c'è di non vero?
No, ti dico io che cosa c'è.
Ma perché
allora,
devi sminuire tutto?
No, ti
cosa
dico
c'è
cosa
di non
c'è.
Vero?
Te lo dico
la
io.
Decima MAS l'hanno
io.
Fatto in aula,
uno.
L'hanno evocato.
Un
la decima MAS, il battagliore della Repubblica Sociale Italiana.
Un deputato ha fatto così, un
ma
deputato.
Va ammonito o no?
No. Un deputato,
no.
Secondo me no, se uno fa
cioè,
il gesto così
si può
no.
Fare come se del Parlamento tedesco
ma
uno facesse il gesto della SS.
Ma non era in quel senso, dai, su, non diciamo cazzate. Comunque in ogni caso.
E che cos'era allora?
In ogni caso posso dirti, allora se uno dice aggressione,
ma perché devi
ci
giustificare
sta.
Ogni
no,
nefandezza.
No, perché è puro folklore.
Saresti più serio,
è puro
li sosterresti meglio i tuoi amici
no.
Se criticassi le cose
no,
che fanno.
No, io critico una cosa, è aggressione,
anziché
io non tollero. Aspetta, io non
squadrismo.
Mi fai finire o no?
Quando sei 5 contro 1.
Quando tu evochi quando tu dici squadrismo, vuoi identificare quell'aggressione come un'aggressione fascista.
Certo.
Invece
certo.
Non è ecco, le aggressioni sono aggressioni.
Certo.
Sono rosse, sono nere, sono bianche, sono arancioni. Il fascismo non c'entra un cazzo, chiaro?
Come non c'entra?
Non c'entra nulla.
Modalità, no?
Nulla, Alberto
il
da Modena. Nulla, nulla, non c'entra
uno.
Niente. Alberto da Modena.
Il fascismo.
Ma che c'entra 8 contro 1? Pure i centri sociali qualche volta è 8 contro 1. 8 contro 1 è una
ma
cosa da vigliacchi in ogni caso. Dai, su, che c'entra il fascismo? Alberto da Modena, non diciamo cazzate, dai, Alberto.
Pronto, mi senti?
Dimmi.
No, io ho sentito quello che hai detto ultimamente, cioè sì, che tanto queste risse sono già successe in passato.
Ma sì, sono già successe in modalità diverse, sì, sono accadute.
Allora, e allora tutti come belli, dire, felice,
se,
viva.
Se è già stata lanciata la bomba atomica, vuol dire che se succede ancora tanto.
Ma ho già detto, Alberto, ho già
legittimato.
Non sto legittimando nulla, io ho detto semplicemente che la violenza non va mai fatta, mai. Dopodiché c'è gente che ha tirato roba addosso, c'è gente che ha aggredito questo, ha aggredito quest'altro, ci sono state punizioni severe. Se avesse aggredito qualcuno sul serio non avrebbe preso 15 giorni, sarebbe stato cacciato dall'aula per 3 mesi. La realtà è una sola, che vogliono dare a questa roba qui la patente del fascismo, dello squadrismo, del pericolo fascista in Italia, punto e basta. Questo volete fare, questo è il punto. Alberto, dimmi.
Assolutamente, cioè quando tu tempo fa dicevi che il tuo cuore batte forte per Fleximan, questo non è,
ma che c'entra, ma era, ma
sì,
non dire cazzate
su queste posizioni.
Ma dai,
non puoi
su
mai dire nulla che sia diverso.
Guarda,
da quello,
ma qualcuno ha difeso Alberto, fermo un attimo, Alberto, scusami un attimo, fermo là. Qualcuno ha parlato, per esempio, che ne so, non era il Parlamento naturalmente, quando ci sono state le aggressioni per strada cui forse ha partecipato la Salis, ma sicuramente il gruppo di persone con cui usciva la Salis, qualcuno ha parlato di aggressioni di 8 contro 1 che non si fanno? Nessuno, perché erano chiaramente antifa contro i cattivi fascisti. Questo è il punto. Il punto è che c'è, come al solito, ci sono due pesi e due misure. Forza, Massimo da Torino, dimmi.
Eccolo, ciao Crux.
Sì, fermo. Dunque, là, però. Fermo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Guaggiù, si vuole parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800-24-0024, oppure si vuole mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393-71-71-701.
Cruciani, il minimizzatore, l'Italia è un paese fascista, ma no, ma che vuoi che sia, sono 4 cretini, l'Italia è un paese omofobo, ma no, che vuoi che sia, sono 4 cretini, il minimizzatore, va tutto bene Crucià, va tutto bene, mando cazzo vivi Crucià.
David, io lavoravo per un'azienda tech italiana, mi sono innamorato di una mia collaboratrice sottoposta, a lei non hanno rinnovato il contratto perché in azienda si è saputo, io attraverso delle cattiverie sono stato allontanato dal lavoro, ho perso 3.000 euro al mese, proprio per il discorso che fai tu, perché bisogna andare a controllare sotto le coperte cosa fanno i dipendenti di un'azienda, azienda tech. Quindi andiamoci piano a queste cazzate, perché perdere a 29 anni uno stipendio a 3.000 euro al mese in un periodo come questo non è bello. Adesso io e questa ragazza ci stiamo sposando, abbiamo aperto una nostra azienda, una nostra attività e siamo felicissimi, però non è stato un bel periodo.
Molto bene questa testimonianza, molto molto bene. Mamma. Intanto Giordano contro Salis, a fuori dal coro, vai Marione!
Che vergogna.
Quando si occupa una casa la si toglie a uno che ha diritto ad averla e che rispetta le regole. E non è giusto che le case vadano a finire nelle mani dei più furbi o dei più violenti, ma dovrebbero andare nelle mani di chi ha bisogno. È chiaro il concetto, lo dico perché Ilaria Salis adesso non è più una povera detenuta italiana, è un europarlamentare. Una rappresentante delle istituzioni, cara Ilaria. Lei è una rappresentante delle istituzioni. Così hanno deciso gli elettori. Quindi deve far rispettare le regole. E dovrebbe rispettarle. Non si occupano le case, si danno le case a chi ha bisogno rispettando le regole. La prima cosa che deve fare con l'altissimo stipendio che le viene sarebbe quello di saldare il debito che ha con le case popolari di Milano. 90.000 euro li paghi. E se non lo capisce lei, spero che glielo faccia capire suo padre, smettendola di andare in televisione, che non se ne può più, di difendere un europarlamentare, che finché lei non ha detenuto un conto, adesso lei è un europarlamentare. Suo papà, che non è stato in grado di farle capire che le regole si rispettano, che se non si invadono gli uffici, che non si va in giro ad aggredire la gente, le faccia capire, caro papà Salis, che adesso che è eurodeputata, i debiti si pagano e le regole si rispettano. Pensi un po' che cosa fuori dal coro. Donato!
Questo è Mario Giordano contro il padre della Salis, il signor Mario Giordano.
Cioè, tu capito, hai di fronte un potente, potentissimo conduttore, direttore televisivo che si scaglia contro una persona che ha patito il carcere in Ungheria. E che sostanzialmente
per oltre un anno,
fa una
dici
campagna
tu, no? Per oltre un anno, dici
che,
tu.
Sì, prima ancora di essere condannata. Cioè, voglio dire, io mi ricordo che Mario Giordano, che è un amico fraterno, ricordo che all'epoca del berlusconismo era giustamente il primo ad essere un garantista nei confronti dell'accanimento giudiziario che si riversò nei confronti del suo ex editore. Ora, io non vedo garantismo nei confronti di una donna, vedo che lui usa la sua televisione, la sua trasmissione
come una clava. Io so già quello che dici, è sbagliato perché dire alla Salis rispetta come dire, no, il fatto che devi pagare 90
allora,
k
il dottor Mario Giordano costruisce costruisce delle sapientissime campagne di stampa che rivolge nei confronti di quelli che lui reputa essere dei nemici politici. Un po' mi permetto di al netto del fatto che per me è oltre un è come
perché
uno
non lo invidia
zio
da Asiago, per esempio, perché non lo invidia da Asiago, perché non è compatibile col tuo festival, perché non lo invidia da Asiago, perché non lo inviti?
È un lui riempie le piazze quando viene ad Asiago dalla mia amica della casa della libreria Giunti di Asiago. Lui è spesso
perché non lo inviti?
Perché penso che in quel periodo lì sia in Costa Azzurra, in Costa Smeralda, non lo so, sarà in barca con qualcuno. Credo che in quel periodo lì non ci sia il direttore
Vincenzo.
Dopodiché,
da Napoli,
se tu, però se dimmi. Tu mi fai una domanda, dici David, tu vuoi bene a Mario Giordano? E io ti dico moltissimo. Ma io ti dico moltissimo. Io metto al primo posto la mia famiglia con mia moglie e i miei figli. Secondo posto metto ovviamente il dottor Cairo e Radio 24, al terzo posto io metto Giuseppe Cruciani, al quarto posto, al quarto posto metto tutti i direttori, tutta la struttura della Sette, gli amministratori delegati, eccetera. Al quinto posto metto tutta la dirigenza di Radio 24 nel suo insieme. Al sesto posto metto gli amici della Università Luiss. Al settimo posto, a un certo punto arrivo anche a lui. Luiss si colloca tra il decimo e l'undicesimo posto, ma è comunque della top ten delle persone a cui voglio più bene in assoluto.
Vincenzo da Napoli, vai Vincenzo, dimmi.
Buonasera, una domanda semplice, ma Parenzo non sputa mai?
In che senso non sputa mai? Non ho capito.
No, parla troppo.
Vabbè, parla troppo, parla quello che deve parlare, Vincenzo. Starebbe volentieri zitto in alcuni casi, starebbe volentieri zitto. Qui è pagato per parlare, per dire la sua. Dai, Vincenzo, dimmi allora, che devi dire?
Niente, se ricordo bene, il papà della Salis disse che come se la sarebbe portata a casa, l'avrebbe presa a calci nel culo.
Non lo so,
voglio proprio vedere.
Non lo so, devo andare a riprendere. Allora
hanno mente corta, voglio vedere sto calcio in culo come glielo fa.
Perché dovrebbe prendere a calci in culo secondo te, Vincenzo?
Vabbè, secondo lei ha fatto qualcosa di buono là?
No, io so, guardi, io non lo so, io francamente non lo so. Io so semplicemente una cosa: per me uno può essere anche un anarchico, può essere uno che frequenta i centri sociali, può essere uno che vuole l'abbattimento dello Stato, che si batte contro qualsiasi istituzione, quello che ha fatto sostanzialmente la Salis in tutti questi anni, che occupa, non mi interessa. Io mi incazzo per il doppio pesismo, mi incazzo per il fatto che tutti erano, come dire, contro l'immunità parlamentare per i politici. politici adesso hanno cercato l'immunità parlamentare per la Salis, richiedono l'immunità parlamentare. Tutti erano dire, per scusa? Un processo, solo che siccome quelli in Ungheria e loro pensano che sia prigioniera del cattivo fascista,
Beh, direi, e allora il sistema ungherese è già stato sanzionato, fratello caro. Su. Mi dispiace
Paolo
che tu lo...
da Roma.
Come dai, ma
Paolo
dai su, da come vuol dire dai
Paolo,
su? Ma come dire dai su?
Dall'Unione Europea.
Tu saresti
cacciate
in grado di andare da Pribke? Tu saresti in grado di andare da Pribke e dirgli dai su? Ma dai su cosa, Pribke? Se uno commette un reato, no, scusami, il sistema giudiziario ungherese, ma dai su cosa? Dai su.
Il mostro di Firenze, smettetela.
Vabbè, dai su. Al mostro di Firenze, vabbè, dai su.
Dimmi.
No, te volevo dire una cosa, no, io ho votato il grande Vannacci, sono geometra,
ma
sono
certo,
abitato, libero professionista,
appunto,
tutto quanto,
geometra,
no, però ti volevo dire una cosa, no, te volevo dire,
il geometra che vota Vannacci,
tutto quello che, no,
appunto,
fammi parlare un attimo, te volevo dire una
il
cosa,
il geometra che vota Vannacci, appunto,
ma te pare,
il geometra di Vannacci,
serve da sana a casa, se ti serve da sana a casa, ma poi chiama tanto, mo fa nel decreto, senti, no, te volevo dire, ma è un buon esempio da seguire la Salis secondo te, ben italiano, oggettivamente?
Che vuol dire buon esempio? Che vuol dire?
Beh, tu parli sempre di buon esempio, secondo te è un buon esempio? Tu siccome parli sempre di parlamentari che devono dare il buon esempio, secondo te è un buon esempio da seguire? Tu ne parli, io non ho mai parlato di buon esempio.
Io
me ne fotto di questa cosa
votata,
qua.
Scusa.
No, ma tu dici sempre i parlamentari
io
devono dare
votata
l'esempio. Secondo te giusto?
Sì.
Lei
incarna una grande battaglia che è quella per lo stato di diritto in Ungheria, da questo punto di vista
lei
lo sicuro.
Stato di diritto, Ilaria Salis lo
lei
Stato di diritto,
una battaglia
su
per riformare lo Stato di diritto,
Paolo,
in un
dimmi,
paese che
Paolo
è una democratura.
Che poi adesso rispondeva a sta domanda così per capire tutto qua. Detto ciò, come dice il mio amico Pappo, viva Benito Mussolini, e Duccio Italia.
Ecco. No, non ho capito, scusi, ecco, lei è mussoliniano, Paolo? Lei è mussoliniano?
No, io sono per quanto sono giovane, però posso ammirare colui
lei
che
ammira Benito Mussolini. No, non ha fatto un cazzo, era un criminale, signor Mussolini.
Io
diciamo
ammiro, io sa cosa ammiro? Io ammiro quando lei la sera si lava i capelli nel water, quello ammiro.
Dopo che è passato mio padre a defecare, sì, poi ovviamente.
Però, scusi,
io ammiro
Paolo,
quando lei
Paolo,
si lava i capelli nel water.
Lei quanti anni
quello
ha,
ammiro,
signor Paolo?
Io 27.
Dunque lei ha 27 pensa anni, è un ammiratore di sua eccellenza Benito Mussolini, mi sembra.
Allora, di... ho studiato, la verità, non mi dispiaceva.
Non ti dispiaceva, zio, che cosa, dove ha studiato lei, come dire, il signor Benito Mussolini e il fascismo? Dove l'ha studiato?
Alla Bocconi,
non diciamo cazzate, dai, quale Bocconi, non diciamo minchiate, dai. Non si studia alla Bocconi, non si studia Mussolini, Paolo. Allora, dove ha studiato Mussolini? Ha chiuso perché si è cagato sotto. Stefano da Milano, vai Stefano, dimmi.
Dimmi. Ciao. Ah, guarda, volevo solo dire a Parenzo che innanzitutto si vede, sento come gli brucia quando deve attaccare la Meloni e gli altri, perché ovviamente è tutta invidia, perché non ce la fanno più, se no stanno
quale
morendo. Il fatto che la Meloni abbia questo successo. Poi Parenzo, poi smettere di denigrare sempre la gente che chiama e che non la pensa come te, che sono tutti dei coglioni, perché cioè questo non è, cioè non sei ovviamente un giornalista, ma sei, scusami, ma
vabbe Stefano, che vuoi dire, però andiamo al sodo, dai, aspetta, forza.
Voglio dire, perché non attaccano così e difendono la polizia quando tutti quei centri sociali sinistra
non si capisce un cazzo, non si capisce un cazzo, ti devi fermare, devi togliere questo cazzo di telefono dall'auricolare o dal via voce, non mi rompere i coglioni. Patrizia da Pisa, imbecille di un imbecille. Patrizia,
pronto, mi senti?
Sì, no, non sento un cazzo, nemmeno te sento.
Via,
Jacopo,
via,
da Roma.
Via.
Jacopo da Roma.
Via tutti,
senti,
via tutti. Adesso,
senti, ma invece di dire le solite stronzate, ma perché non dici niente di quel rincoglionito burattino di Biden che ieri al G7 girava a mezza di campi, non sapeva
burattino
neanche lui dove cazzo doveva andare.
Ma che
quella
voraccia
della
andare?
Meloni, ma mi ha fatto pure pena.
Io l'ho visto di una lucidità rara. L'ho visto lucidissimo. Anzi, ho visto che mentre era con i suoi colleghi, con i capi di Stato e di Governo, e guardava i paracadutisti arrivare, era lì che diceva: ma where is Vannacci? Where is, when arrive Mr. Vannacci? Perché pensava che anche Vannacci si paracadutasse al G7. Quello aveva chiesto.
Ragazzi, comunque non è lucido il signor Biden, dai, mi sembra completamente andato, dai, mi sembra andato.
Hai fatto una perizia?
Ma no, mi sembra andato. Io aspetto solo novembre perché
il
non
capo
succede.
Del mondo libero.
Perché non succede, ma se succede, amico mio, se succede a novembre, se succede, fermi tutti.
La Zanzara.
Bella idea da metropolitana arcobaleno, ammazza, bella davvero, soprattutto dentro una città come Roma che come fiore all'occhiello c'ha proprio i trasporti. Vedete cari amici LGBTQ, noi non siamo mica incassati o ce l'avemo con voi perché ve lo buttate ripetutamente e pedissequamente dentro lo sgombera minestre. No, noi vorremmo aver diritto ad essere sempre rotti li coglioni nel vedere queste continue manifestazioni che devono andare a celebrare la comunità vostra, perché saremmo contenti solo da vedere un po' più de metropolitane, saremmo contenti da vedere un po' più de poliziotti che rompono il cazzo ai zingari quando ti infilano una mano al culo mentre stai a viaggiare, perché il benessere di una comunità si misura pure dalla funzionalità dei propri trasporti, e invece qui siamo rimasti ancora come Don Farcuccio, che quelli che devono venire dalla periferia per arrivare al centro storico e venire a lavorare ci mettono 3 ore e mezza perché sono supportati solo da una linea di autobus, e qui invece stiamo a fare applauso a metropolitana arcobaleno. Ma ci avete proprio rotto il cazzo. Fate una cosa, starteranno, non inventatevene un'altra, però almeno procurateci qualche autobus in più, qualche metropolitana in più, perché dal profondo del cuore, con tutto l'amore del mondo, ma sti cazzi da metropolitana arcobaleno.
Non ha tutti i torti questo, non ha tutti i torti questo. Ma mi sono dimenticato, caro David, del vice segretario della Lega Crippa, che negli ultimi giorni ha detto che è un gestaccio cantare Bella Ciao in aula e non la
pazzesco.
X, mi sembra, no?
È pazzesco,
Crippa,
è pazzesco, esatto.
Vai regia!
Ma non c'è da ridere.
Vai regia.
Provocazione avvenuta da parte del Movimento 5 Stelle, continuando a fare gestacci e cantando Bella Ciao in aula.
Ma secondo lei il simbolo della decima non è un gestaccio?
Per me è più un gestaccio cantare Bella Ciao in aula, perché richiama il comunismo.
Signor Crippa, signor Crippa.
Mamma mia, ma poi quanta ignoranza.
Fermo, ha chiamato parente, fermo. Massimiliano, che c'è? Che succede, parente?
Chi è parente?
Ciao, Giuseppe.
Grande scrittore, enorme scrittore Massimiliano Parente. Ciao, io ho letto tutti i suoi libri. Tutti i suoi libri ho letto.
Tutti
dimmi,
i suoi libri.
Dimmi Massimiliano, dimmi che c'è? Che c'è? Che mi vuoi dire?
Ancora con parente stiamo.
Dimmi.
Ancora con parente. Perché non telefona mai Italo Calvino, ad esempio? Perché Italo Calvino non telefona, ad esempio?
Morto.
Perché non chiama mai
Calvino?
Cosa hai detto? Chiudilo. 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 Inammissibile. Il barone rampante, il visconte dimezzato. Ma come ti permetti? Ma come ti permetti?
Ma
come ti permetti? Le elezioni americane.
Scemo. Stai zitto.
Massimiliano,
che volevi dire?
Calvino non telefonava nelle radio dell'epoca. I grandi scrittori non chiamavano alla radio.
Dimmi Massimiliano, dai,
perché
dimmi.
Non c'era, perché non c'era la Zanzara.
Bravo, esatto, bravissimo, bravissimo.
Ma Calvino non avrebbe mai chiamato alla Zanzara Italo Calvino, mai.
Giuseppe, lo puoi fare.
Che tragedia, ragazzi.
Zitto un attimo, dai, zitto un attimo. Massimiliano, voglio sapere da te che tu hai uno sguardo sull'attualità diverso dal nostro.
Non
quanto...
ha uno sguardo sul niente.
No, volevo dire una cosa. No, una delle cose del famoso.
Ma scusa, ma non sei uno scrittore? Ma perché non ti concentri e scrivi? Perché devi telefonare alla radio?
Fallo parlare un attimo, fallo parlare.
Parenzo, scusami, se io posso fare due parole senza la tua interruzione.
Esatto, bravo, si fa
di merda, di merda, cioè puoi farmi parlare, poi dici quello che vuoi, tanto la trasmissione è tua, qui, cioè fammi parlare un attimo.
No.
Vai, dimmi, che hai detto? Che ho sentito prima qualcosa di strano, comunque andiamo avanti, dai.
Ah, volevo dire, la cosa che Giuliano Mannacci mi stupisce che è quella della normalità, no? E per esempio è una delle tormentoni che c'è, cioè, ultimamente, che non si nasce omosessuali, no?
Sì, ha detto che
non si nasce omosessuale. E allora io vorrei dire al generale Vannacci, attraverso le vostre...
Questo però è controversa, è controversa questa cosa qua, Massimiliano.
È controversa.
È controversa, lui dice che non si nasce omosessuali perché secondo lui non c'è nessuna ricerca che lo dimostra. Questo
sì,
bisogna dirlo.
Sì, però
a me non
dire,
me ne frega un cazzo,
cosa,
a me non me ne può fregare di meno.
Attraverso la tua radio, Giuseppe, che in cui si può dire quello che si vuole...
Di tutto, sì.
Voglio dire una cosa, che non si nasce cristiani.
Non si nasce
islamici, non si nasce induisti, vabbè, si nasce a seconda si diventa dei bambini cristiani o dei bambini induisti o dei bambini islamici,
e dunque?
A seconda del luogo in cui si nasce, in cui ti viene inculcata un certo tipo di cultura religiosa.
Ma è la stessa cosa che dice lui, però è la stessa cosa che dice lui. Lui dice gli omosessuali, Vannacci sostiene che l'ambiente esterno, alla televisione, che ne so, i troppi froci per strada, eccetera, eccetera, influenzino le persone e poi tu diventi omosessuale.
Allora, anzitutto vorrei dire a Vannacci che tutti gli omosessuali nascono da coppie eterosessuali.
Ma non è detto,
tu hai mai visto un omosessuale che nasce in una coppia omosessuale?
Scusami Massimiliano, perché secondo te Parenzo, il signor Parente vuole parlare di Vannacci ancora, secondo te? Parenzo, secondo te qual è la tua idea?
Perché ha molto
tempo libero, tu dici che ha molto tempo.
Io credo che Parente, che tu dici scrittore, benissimo, scrittore, per carità, non metto in dubbio nulla di tutto questo.
Dimostri solo la tua ignoranza
mi viene solo qualche piccolo sospetto, perché tu sai, uno scrittore sta lì concentrato, prova a immaginare un grande plot, e invece perde 10 minuti per intervenire con questa voce un po' impastata, anche un po' impastata.
Perché
siccome la giornata è fatta di 24 ore, riempire 24 ore, se tu ne togli 12 per dormire, se tu ne metti, diciamo, 10 per dormire, ti rimangono tante ore da passare, tante ore. Allora, la mattina uno si sveglia, mettiamo alle 10:30, fa la doccia, fa la prima colazione, poi cosa fa? Fa una passeggiatina in centro, torna a casa, mangia una cosa, sonnellino al pomeriggio, una serie TV, alle 6:30 per fortuna arriva la Zanzara e prova a telefonare, e siamo arrivati alle 21 e quindi ha sbagliato la giornata. Questo
tu proietti te stesso su di me.
Io ho un sacco di roba da fare tutto il giorno. Purtroppo.
Scusa Cruciani, mi spieghi.
No, lui dice che hai molto tempo libero, per questo è il motivo. Molto tempo libero, questo. Ma va bene, non è un male. Gli scrittori hanno di solito molto tempo libero. Gli scrittori, questo bisogna dirlo. Ti saluto e ti abbraccio. Ciao. Allora, chi abbiamo qua? Gina da Oristano, poi abbiamo qui in studio, amico mio, il grande ritorno. Ginetta?
Ciao Cruciani.
Dimmi,
ciao.
Ginetta, dimmi.
Allora, intanto volevo sapere se Parenzo, se con Parenzo lì presente, devo dichiararmi antifascista.
No, non ti devi dichiarare.
Me lo do per scontato, me lo auguro.
Mi sembra ridicolo.
No, Parenzo, io sono anticomunista.
Bravissima.
Ma non c'è il comunismo, però.
Per cultura,
non c'è stato in Italia il comunismo, però. Lei è un po' fuori, è un po' fuori fase.
Questo lo dice
signora.
A qualcun altro e non a me.
Vai alla
signorina, lei è fuori fase.
Non mollare, Gina.
Lei è un po' fuori fase perché non c'è.
Comunista.
Non c'è mai stato il comunismo in Italia, però.
Purtroppo non c'è più mio padre, ma era
suo padre era una bravissima persona,
ed era
infatti.
Un sindacalista negli anni 70.
Vabbè,
che
ma che vuoi dire con questo? Ecco, che vuoi dire con questo? Che tu sei anticomunista, ma sei
che
anche
sono un anticomunista perché poi lo è diventato anche mio padre, punto.
Perché lei odiava suo padre, quindi per quello
no,
è anticomunista.
No, io amavo mio
benissimo.
Padre, lo amo ancora.
Ti dichiari antifascista? Ti dichiari antifascista, Gina?
No.
Benissimo.
No,
è obbligata Gina a dichiararsi antifascista? Non è obbligata.
L'Italia era antifascista perché il fascismo non esiste più.
Appunto, brava, bravissima.
È antifascista perché la Costituzione nasce dalla lotta antifascista. Basta, vi annoia.
Clizia De Rossi, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui,
ecco,
signora Clizia
David,
De Rossi.
Buonasera.
Ciao cara.
Reduce dai grandi successi della trasmissione di Chiambretti, dove si è, come dire, non dico spacciata perché lo è, si è proclamata dantista.
No, mi hanno proclamata
dantista.
Davide, sono un po' arrabbiata con te perché non mi hai fatto
perché
i complimenti.
Tesoro?
Sì, per le sue apparizioni da signor
Chiambretti. Io sono approdata nel canale di cultura italiana settimane insieme di al Rai tuo 3, sì, di Rai 3, sì, dove hai lavorato, sì, anche tu egregiamente.
Brava,
con un programma,
grazie,
molto bello, La
grazie,
guerra
tesoro
dei mondi, che io già grazie seguivo in fasce.
Vabbè, allora,
ma ti voglio veramente bene, grazie.
Sono
grazie
molto onorata di essere entrata nella squadra di Chiambretti.
Molto bene, grazie anche alla Zanzara,
ho avuto
bisogna
dire. Anche alla Zanzara, certo, certo.
Grazie soprattutto alla Zanzara. Giuseppe. Però andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, la cosa fondamentale è che tu mi stavi dicendo prima che la Salis dovrebbe avere addirittura una onorificenza.
Onorificenza, sì, al valor civile,
per
una grandissima donna, un'eroina italiana,
un'eroina
che
italiana
finalmente tornerà lunedì a casa, festeggerà qui il suo 40esimo assolutamente
italiana,
sì.
E perché
una donna
italiana
coraggiosissima, che è andata,
e che ha fatto per essere coraggiosa?
È andata a protestare,
beh,
contro,
ragazzi,
il male che si sta impossessando dell'Europa,
e allora,
anche fuori dai confini, e è stata dimenticata
non ho capito, è giusto
dallo
picchiare,
Stato italiano.
Non dico che l'abbia fatto lei, ma è giusto,
no,
che quel
picchiare
gruppo là vada a picchiare i fascisti, i nazisti?
Non è andata a picchiare, una bravissima ragazza,
che
tra la peserà 50 kg come me, oltretutto, quindi vorrei vedere questi omaccioni distrutti
quel
in terra.
Quel gruppo cui apparteneva lei di picchiatori?
Un gruppo che proclamava uguaglianza, tolleranza,
diritti,
e andava,
certo,
giustamente a protestare contro il male,
no,
del mondo.
No, li picchiavano.
Non picchiavano
come
nessuno.
No, come no, come
non
no,
ci sono le prove.
Mamma mia,
e
ragazzi,
il problema dello Stato italiano, di questo governo, è che fa sempre due pesi e due misure.
Ah, loro fanno due pesi e due misure.
Accolgono come un eroe nazionale un cittadino. Io sono stata contenta che sia rientrato Chicco Foti, come si chiama.
Esatto.
Però, voglio dire, andare addirittura ad accoglierlo con tutti questi grandi onori. Lui ha avuto una sentenza.
E tu stai dicendo,
purtroppo,
Orban e Meloni sono fascisti, mentre l'antifascista di Area Salis
è un dato
essere
di fatto.
Cioè,
è
la Meloni è fascista, secondo
cioè,
te?
È un dato di fatto.
Ma che dato di fatto? Di che
le
cosa? Che viene eletta in Parlamento da 40 anni?
Le ha dato una bellissima lezione anche ieri,
sì,
al G7, non so se l'hai visto, David Macron.
Ma che
sì,
le ha,
Macron
l'ha asfaltata con eleganza,
ottimo,
davanti
Macron
a tutti.
Ma che
le ha detto,
elegante,
mi dispiace che abbiate queste posizioni sovraniste in questo paese, avete tolto il punto sull'aborto.
Ma che c'entra con G7 l'aborto?
C'entra, perché la Francia ha detto, noi l'abbiamo messo anche in Costituzione e voi vi permettete di toglierlo anche dai punti del G7.
Fermi, siete vergognosi, siete.
La Zanzara.
Cruciani, difensore dei fascisti e dei picchiatori.
Ma quando
che
mai?
Schifo di persona. Ma non hai vergogna un po' di te stesso, Cruciani? Non hai vergogna, vero?
Allora, ancora con questa storia qua, io non ho difeso nessuno. A me mi danno fastidio gli appelli al pericolo fascista, le manifestazioni su pericoli, pericoli per la violenza, che non ci sono, servono solo a fare a trasformare i palinsesti TV in una grande baraonda sul fascismo, che non c'è più, che non esiste, e soprattutto non ci sono fascisti, ci sono persone che dicono cazzate spesso.
Beh, no, scusami,
da una parte e dall'altra.
Forse
appunto
non hai visto l'inchiesta di ieri,
l'ho
di Fanpage,
folklore,
e
puro folklore, puro folklore.
Scusami,
puro
normale per te che della sede di Fratelli d'Italia si faccia il Sigail?
Ma no, ma certo che non è normale,
no,
ma che c'entra?
No.
Ma quelle sono delle immagini prese di nascosto da quattro ragazzini che dicono,
di
che dicono
sono
cazzate,
vere o no?
Folklore,
ma sono
puro
vere
folklore,
no,
che non identifica
sono
nessuno.
Vere o no?
Ma comunque ci sarà
ma
modo di parlare.
No?
Ma sì, certo che c'è, beh, è vero, ma che cazzo vuol dire? Certo che quella roba
basta
lì.
Basta allora. E allora basta.
Vabbè.
David,
nella sede di una
siamo
delle sedi di Fratelli d'Italia si incita a Hitler, si fa il Sigail, quello abbiamo visto ieri sera.
Benissimo, siete contenti di avere fatto questo grande,
grande
scoop?
Io non sono contento.
Il grande scoop.
Se per te è normale, io ti
ma
chiedo,
non ho detto
a
che
te
è normale,
per te è normale,
è folklore.
Lo difendi?
Ma che difendo, figure, è folklore.
È
andate,
folklore.
Andate in tribunale, dite nomi e cognomi e denunciateli per razzismo, per quello che è. Benissimo, metteteli in galera,
tutti
così siete contenti.
Immediatamente.
Che me ne frega a me?
Case per
scusi,
vanno controllate le case, assolutamente perquisite immediatamente di tutti questi ragazzi. Assolutamente, assolutamente. E questo è l'esempio che poi ci portiamo, Davide, non so se hai visto in Parlamento cos'è successo, sono già ripartite
le
squadracce,
no,
le squadracce,
hanno cominciato a picchiare i colleghi,
certo,
parlamentari,
tesoro,
piano piano ritorneremo al fascismo, a una dittatura vera e propria, zittiscono la parlamentare del PD, picchiano a sangue quello dei 5 Stelle.
In Italia non si può
il
parlare.
Il pericolo è imminente,
ma
ragazzi.
Ma quale imminente? Ma non dire minchiate colossali. Mm. Che c'è Anna? Che c'è Anna? Ogni volta che c'è Clizia deve parlare anche
ecco
Anna.
Ecco Gargamella, sentiamo.
Ma chi è Clizia? Io ho sentito Clizio veramente. Io non sento nessuna
ancora
Clizia.
Ancora questa storia.
Allora, più parla questo stronzo di merda.
No, no, adesso questo che c'è, questo stronzo. Al limite stronza.
Il generale onorevole Vannacci, perché si permette lui di dire che quella ha bisogno di una medaglia al valore, mentre il nostro grande generale che ha difeso
lui è plurindagato, un grandissimo generale. A settembre rischia ben 2 processi, cara signora, forse non è ben informata. Il suo caro generale, facciamo parlare Anna, poi rispondo.
Ha ragione, però.
Dare 90.000 euro alle case.
Sì,
ha capito, lei è stata condannata.
Signora Anna, lo sa che il generale chiedeva rimborsi per viaggi,
ma
cene
e
serate
che non
è indagato,
e allora,
faceva finta che lì in Russia ci fossero moglie e figli e richiedeva i soldi anche per loro.
Suo
grandissimo pezzente. Lo ha denunciato il colonnello che poi è andato al suo posto in Russia. È partita da lì l'indagine.
Ma che ne sai
la
tu?
Denuncia invece per
ma
omofobia e razzismo l'ha fatta il sindacato dei
e
militari.
Allora, ma che è omofobo e razzista?
Certo, plurindagato sia dal tribunale militare che da quello civile.
Anna,
troppo
rispondi.
Poco.
Allora,
Anna, rispondi.
Intanto lui è stato indagato, invece quella è stata condannata 4 volte.
Questo è vero.
Vi dovete vergognare.
Sono due cose diverse però.
Tutti quelli che l'hanno votata. Noi abbiamo un grandissimo generale.
Chiaramente l'abbiamo votata.
E voi invece che... No, chissà che l'ha votata, i depravati, i delinquenti.
Cioè, ferma un attimo, lei l'ha votata?
Certo, ovviamente.
Lei ha votato Salis.
Io sono
una di quelle dei 170.000 persone che ha votato Salis.
Io sono felicissima, Mimmo Lucano.
La signora transessuale, Clizia De Rossi, vicina alla Schlein, pro immigrati, pro LGBT.
Anche la Schlein voleva candidarla, ricordiamolo.
No,
poi io ho amato Verdi
esatto.
E sinistra che poi
dunque, hai votato la tu sei una di quelle in carne e ossa che ha votato la Schlein. Hai capito Anna? Hai capito Anna?
Infatti,
orgogliosamente
mi date ragione.
Beh, il secondo partito
ragione.
Italiano
chi è che l'ha votata? I depravati, i froci, le lesbiche, quelli l'hanno votata.
Ma che
quindi abbiamo
guardi la differenza sostanziale è che Meloni è cresciuta di poco e ha preso
i voti
di Forza Italia e della Lega che sono andati sotto al 10%. La Schlein ha preso 5 punti in più.
Giù un attimo. Allora, c'è il caso anche di un atleta transessuale che non è stata ammessa alle gare femminili.
Sì, purtroppo ha perso la causa,
notizia,
è gravissimo,
una grande
secondo
notizia,
me.
Una grande notizia, le atlete transessuali o transessuali non possono partecipare alle gare femminili.
Che abbia perso
non possono partecipare
causa,
perché sono
spero faccia ricorso.
Sono avvantaggiate.
Non sono avvantaggiate assolutamente perché i livelli di testosterone
allora
sono
perché
controllati.
Perché sono cattivi fascisti pure gli americani?
Non lo so.
Non lo sai.
Entrata in merito alla vicenda, è molto deludente però questo fatto, spero che faccia ricorso perché la giustizia vince
sempre. Una roba pazzesca. Giorgio, che c'è?
L'imprenditore milanese, abbandonando qualsiasi proposito da cui non è passo mai sfiorato di farsi proteggere da rimedi istituzionali, è rientrato sotto l'ombrello di protezione mafiosa assumendo Vittorio Mangano ad Arcore
sentenza dell'Utri questo
all'obbligo di versare ingenti somme di denaro alla mafia quale corrispettivo della protezione. Questo è il tuo modello, Cruciani.
No, non è il mio modello, posso dirti che io non faccio delle sentenze un Vangelo, capito? Un Vangelo, non sono Vangelo, nemmeno quella della Salis, pensa un po', nemmeno quella della Salis, che poi è evidente perché non si tratta di interpretazioni lì, c'è o non c'è il debito di 90k? Questo è molto semplice,
e
questa
cosa c'entra?
Dai. Ma cosa c'entra con la Salis?
Sto dicendo in generale le sentenze, sto dicendo comunque tu hai voluto ricordare quel passaggio della sentenza dell'Utri su Berlusconi e i suoi rapporti con la mafia. Io ti dico da parte mia che non me ne frega un cazzo. Chiaro Giorgio? Chiaro?
Ogni anno
chiaro?
Ricordiamo la morte di Berlusconi, ricordiamo la morte
ogni anno,
di un
il primo
mafioso.
Anno che mafioso sarai tu.
Beh, è morto adesso, quindi non è che ogni anno
scusami,
si ricorda.
Scusami, è giusto che la Salis paghi questi soldi per l'occupazione delle case?
No, assolutamente
non deve pagare.
Assolutamente
cioè, se ha occupato delle case popolari non deve pagare.
Scusami, e la sede di Casa Pound a Roma da 20 anni,
giusto,
ma che questa come mai non la paga nessuno, e quelli andrebbero presi, infilati tutti in galera immediatamente, non sgomberati.
Ma che c'entra
immediatamente
90k?
No,
ma
no, non pagherà niente, Ilaria. Faremo una colletta per te in caso.
Ma quale, ma smettila, buffone.
Sì, beh, adesso magari con lo stipendio da parlamentare potrà anche risarcire lo Stato. Esatto. Su questo non ci vedrei
comunque
nulla di male in questo.
Ma professoressa tornerà poi a fare
arcobaleno,
anche
e i treni arcobaleno, i vagoni arcobaleno.
Bellissima, beh, un'idea inclusiva.
Bella idea inclusiva. Che
cosa
cazzo
c'è
vuol dire
di male? È meglio che un bambino veda un treno arcobaleno che quattro coglioni che fanno il saluto romano.
Ma cosa c'entra?
No?
Ma cosa c'entra?
C'entra.
Il treno arcobaleno insegna la tolleranza.
Che c'entra? Intanto l'hanno ristrutturato anche per questo, quindi ben venga.
Il treno,
ma ben venga che ci siano treni che promuovono l'amore, l'uguaglianza,
l'accoglienza, che sia per la comunità LGBT.
Ma qual è oggi la discriminazione che subite mentre avete praticamente siete ovunque? Qual è la discriminazione?
Ma che ovunque?
Se dici una parola, transessuali, gay, LGBT,
ne ho parlato anche in un articolo di recente. Le violenze contro la comunità LGBT,
lei scrive articoli
fisiche,
a differenza di quegli altri somari,
aumentano.
Sia a livello verbale sia a livello fisico.
Ciao, cari.
Davide, un bacione.
Ciao.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Cruciani, scendiletto delle destre, il massimo della violenza verbale ma mai la violenza fisica, e poi fai fare questo show a un picchiatore fascista, indegno come al solito, te e quell'altro buffone che c'hai seduto accanto a condurre questa merda.
Parenzo, guarda, se dovessi scommettere su chi ha fatto prendere più voti al generalissimo tra te e Cruciani, punterei su di te a occhi chiusi. Cioè, tu devi capire che sei talmente sui coglioni agli italiani che se un domani si dovesse presentare alle elezioni il nipote di Hitler, coi baffetti, la riga di lato, marciando a passo dell'oca in divisa, e tu dicessi di non votarlo, secondo me qualche centinaio di migliaia di preferenze lo prenderebbe.
Questa è una bella provocazione. È una bella provocazione. Si presentasse Hitler e tu dicessi di non votarlo, come ovvio che sia, qualcuno potrebbe votarlo quasi per rivalsa, diciamo, no?
Esatto, quasi per rivalsa.
Forse anche qualcuno di quei ragazzi, di quei giovani, no? Che sono stati pizzicati dalla trasmissione Piazza Pulita di cui abbiamo parlato.
Che ricordiamo, vabbè, ha fatto il 9% di share.
Ma chi se ne fotte ancora? Ma non c'entra niente ancora con sto share. Ma che cazzo c'hai nel cervello? Lo share?
Lo share, solo lo share conta.
Dai.
Se tu mi dicessi cosa conta di più per te, io ti direi al secondo posto lo share.
Allora, Vissarione, vai con l'abate, dai che funziona l'abate Vissarione. Cosa è successo una settimana fa? Vai.
Io con l'abate, io conosco Tommaso l'abate.
Questo è l'abate, cioè l'apostrofo
abate. Per carità di Dio.
Ha assistito a tutto?
Questo è
Red? Ha pregato?
Sì.
Ha benedetto oggi pomeriggio perché occorre molto tempo a quest'acqua. Alla fine, dopo la preghiera, passerà dando la benedizione, e adesso il padre l'abate Vissarione Calogeridis.
Questo era Red, vai con Vissarione, vai.
Mamma mia, io.
Siamo tutti insieme in grande amore, in grande unione, li amo tutti. Un richiamo al Signore per entrare dentro di noi. Lo chiamiamo con le parole Kyrie Eleison.
Eleison.
E di seguire tutti i giorni della nostra vita qua sulla terra. Ti amiamo. Ti vogliamo. siamo innamorati con te.
In questo modo l'abate Vissarione, con questa preghiera, pensa che le guerre possano finire. Il tutto si è svolto a Rimini alla presenza del signor l'officiante Red Ronnie. Alessandra da Milano, vai!
Pronto, Radio Vannacci?
Eccola qua, eccola.
Parlo
qua
con Radio Vannacci. Senti, Radio, ma Vannacci, ti rendi conto che ti stai trasformando in un porro qualunque, omen omen?
Ma cioè, guarda, ma la cosa non mi offenderebbe, non mi offenderebbe, cretina di una cretina, non mi offenderebbe.
No, io sono arrivata alla conclusione che te ti stanno ricattando, perché sennò non c'è altra spiegazione per lo schifo che stai facendo e dicendo.
Cioè, ma che sto dicendo? Non ho capito. Cosa sto dicendo, per esempio?
50 milioni di persone l'hanno votato in 500.000.
Ma non c'entra niente.
Tu l'hai fatto passare per un plebiscito.
Io non ho mai parlato, qualcuno
per strada, sì, tu farai e non c'è il diritto a sgozzare la gente per strada. Non c'è,
scusami, Alessandra,
molto
brava. Perdonami, cioè, se tu non conosci il valore delle preferenze in generale, cioè, e per il generale,
no,
in questo
nome,
caso
mio,
non le conosci,
non
le conosci, ma non dire
non sai più mente gatti di te.
Sì, invece tu cosa sei? Invece tu sei un genio. Invece tu
oltre
sei un genio, tu sei intelligente.
Fai la divisione.
No,
con la
non hanno votato 50 milioni, cretina.
Sì, informare, cretina.
Non hanno votato 50 milioni.
50.000, quanto vabbè fa?
Alessandra da Milano ha deciso che 534.
No,
ha deciso che sono poche le preferenze.
Persone,
ha
deciso. Il diritto, ma vaffanculo. Tu sempre così dici qualsiasi cosa fa Vannacci e non c'è il diritto. No, non c'è sta, perché questo è un ignorante del cazzo.
Bravissima,
e fammi capire, secondo te perché deve andare a Parlamento europeo?
Ma perché l'hanno votato?
L'hanno votato.
No, votato, questo è il taglio.
Lo hanno votato.
Se mi dici che ti stanno ricordando,
le persone lo hanno votato.
A
te non ti voterebbe nemmeno tua madre. Questo è il punto.
Ecco,
appunto, per decenza.
Io non ho fatto
nessuna campagna. Io non ho fatto alcuna campagna, povera imbecille.
Beh, no, su questo abbiamo delle informazioni diverse. Su questo
ci sono le questo, comunque non mi pare che Cruciani abbia fatto.
Ciao Alessà. Io sentirei, per spostarci sul tema gay e dintorni, una vecchia conoscenza. Chiamiamo il pastore Luigi Carollo. Vai e gia, pastore
mia,
Carollo, mi manchi.
Pronto?
Pastore?
Ciao Giuseppe.
Eccoci qui, pastore. Allora, innanzitutto sarai contento per l'elezione di Vannacci, da quello che leggo, no? Mi sembra, no? Giusto?
Soddisfatto.
Ecco, pastore, scusi un attimo, è successa una cosa a Napoli, un racconto drammatico a Napoli di una ragazza che doveva andare ad abortire e praticamente ha trovato un sacco di difficoltà. Innanzitutto perché si può abortire solo un giorno, perché praticamente la maggior parte dei medici sono obiettori, eccetera, eccetera, eccetera.
Ringraziando a Dio.
Ma come ringraziando Dio?
Cioè,
ringraziando Dio, e io spero che ci sia un gran numero di obiettori, così che le ragazze si rendono conto che c'è una possibilità. Ci sono degli enti,
cioè, ci vogliono più ostacoli alla gente che vuole abortire, secondo
certo,
te?
Certo, certo.
C'è più ostacoli.
Certo. Fino ad abolire la legge.
Ho capito, ma questa ragazza che alla fine ha abortito, che cos'è? Un'assassina alla fine? Che cos'è?
Lì c'è una vita. Allora, ragazzi, lì dentro il grembo della mamma c'è una vita, c'è un cuore che batte, c'è un'anima, c'è un corpo e c'è uno spirito. È sempre... Il diritto da parte, come la vedo io, il diritto civile è vivere. Io rappresento una grande parte di italiani che sono la classe media.
Non è vero
perché sai, nelle nostre chiese, anzi, mi vedono come un punto di riferimento,
sì,
perché
ma il pastore, pastore evangelico Luigi Carollo from Modena è un punto di riferimento per la sua comunità.
Ma per la chiesa evangelica in Italia, che la pensiamo tutti nella stessa maniera, e siamo un gran numero.
E pensate anche che i gay o froci, che dir si voglia, siano persone contro natura.
Ma l'ha detto il Papa, frocio l'ha detto il Papa, non io.
Sì, ma lo dico prima del Papa.
Poi ha chiesto scusa, per fortuna.
Beh, scusami.
Vabbè, capisci. capisci bene che prima questo qua tira la pietra e poi si nasconde la mano, come tutte le volte.
Questo qua.
Però il pensiero, il pensiero rimane quello di pancia, la prima cosa che ha detto.
Cioè, questo qua, ma tu stai dicendo questo qua del Papa, tu non riconosci il Papa, pensi che.
Vicario di Cristo,
non è la mia autorità diretta il Papa.
Troppo progressista per te questo Papa. Diciamo.
È troppo progressista, permissivo, apre, poi chiude, poi quando secondo me gli fanno là dentro il macello, lo insultano tra cardinali, vescovi, e lui ritratta,
Vabbè, comunque, scusami, tu sei convinto che il Pride sia una schifezza? Cioè, questo sei convinto? Fosse ma, per te allora, il Pride ma, non ci ma, dovrebbe ma, essere.
Ma scusami, che cos'è il Pride? È la festa di carnevale, è la festa per dire cosa?
L'omosessualità è normalità secondo te? No, non è normalità.
No, io sono sul filo di Vannacci, non è normalità.
Sul
tutto...
filo di Vannacci, ormai Vannacci è diventato punto di riferimento, cioè, anche dell'Evangelico.
No, ma certo,
dai, imbecille,
ma i libri di Vannacci,
si può guarire, secondo te?
Certo, ritrovando la propria identità si può guarire, il proprio orientamento sessuale si può guarire.
Ma andando da chi? Medici, psicologi, da chi bisogna andare?
Certo, gira gli anni 90. Fino al 17 maggio del 1990 era una malattia mentale, poi qualcuno nel settore c'è diventato e dovevamo dire medico cura te stesso,
ma
tu
ti rendi conto, ma che
cioè, per te sono malati, diciamo la verità, sono malati, dilla tutta
io
chiaramente, pastore Carollo.
Non sono medico, non sono medico per dirlo, però se devo dare un pensiero personale, manco sono sani, ecco.
Non sono sani, e perché sono aumentati cioè perché aumentano
che
secondo te?
Mi fa sto signore,
allora, io ho visto alcuni studi del settore che alcuni ragazzi lo fanno per moda, perché
non si nasce gay,
si diventa per moda, perché se si nasce mettiamo in discussione la creazione di Dio.
Tu dici Dio non può creare un gay, cioè Dio non è possibile,
assolutamente
non può.
Con Dio creò, Genesi 1 e 2 lo dice, Dio creò l'uomo e lo creò maschio e femmina.
Ho capito, ma maschio e la femmina possono amare maschio e femmine, cioè una donna può amare una donna o no?
Ecco, sono cose eros. Basta.
Perversione, diciamo, perversione, istinto, istinto, perversione.
Lussuria,
certo.
La lussuria, ma come
peccati.
Ti permetti? Ma perché?
Tu sei convinto, tornando alla questione principale, che quella ragazza lì che ha abortito alla fine con atroci sofferenze, con difficoltà, sia un'assassina? Questo dici tu, pastore Carollo?
Certo.
Ma come
si
fa a dire una cosa del genere? È una che voleva abortire e che ha incontrato un sacco di difficoltà.
Ascoltate, tutte e due avete figli. Quando guardate i vostri figli in faccia,
ma io lo volevo.
Se l'avete abortiti,
ma
che cosa avete adesso? No, parliamoci sinceramente.
Scusami, pastore Carollo, ma quello l'ho voluto, però. Ma io l'ho voluto, è diverso.
Ma li vogliamo perché sappiamo che c'è la vita, sono doni di Dio i figli.
Ma veramente,
noi siamo amministratori di creature che manco sono nostre, ce l'ha dato Dio, li dobbiamo amministrare.
Una roba da pazzi, incredibile. Pastore,
Ma scusami,
ti saluto.
Dobbiamo scegliere la vita di un'altra persona, che siamo assassini, ma stiamo scherzando.
Ti saluto, pastore, ti saluto, a presto.
Ciao, Giuseppe.
La Zanzara.
Il fiore di Biden e il fiore di Biden hanno condannato, non so se rischia, 25 anni e il sacco dei soldi. A parte quello, era tossicodipendente da crack. Il fiore di Biden è tossicodipendente da crack, manco da cocaina, ancora peggio. E si è comprato una rivoltella, se sapendo che
questo era Piero da Roma.
Vabbè.
Numero uno, signor Piero da Roma.
Sì, ha una lucidità.
Invitalo all'aria che tira, ti prego.
Sì,
Piero da Roma,
Vox Pop.
Marco da Varese, vai. Marco da Varese.
Sodoma e Gomorra, Crucio, siamo in Sodoma e Gomorra, cazzo. Che bello è questo periodo.
Non credo.
Ma dai, cazzo, tutti che si vogliono inculare.
Ernesto da Roma, vai. Ernesto, dimmi.
Ciao.
Volevo
finire il discorso di ieri sera sul discorso sugli omosessuali.
Sì,
ricordi che ti ho detto che io non capisco.
Non sembri
perché...
molto lucido neanche tu, eh? Non sembri
sono
per
molto
nulla
lucido. Varenzo, sono molto lucido. Io non capisco
non
perché loro si devono dichiarare. Per forza.
Ma
perché
si deve dichiarare?
Gli
perché che fastidio ti date? E che fastidio ti date?
Io non vado dicendo in giro che sono eterosessuale.
Beh, anche questo è vero, devo dire la verità. Ernesto da Roma non sta dicendo una stupidaggine.
Ma tu non so che cosa sei, però non sappiamo neanche che cosa sei tu.
Io sono una persona normalissima, Parenzo.
No,
come
normale no, sai perché non sei normale? Non sei normale perché telefoni a questo programma.
No, ma che
le persone
c'entra?
Normali a quest'ora della sera, a quest'ora della sera sono a fare un aperitivo con la moglie, con la fidanzata.
Scusami,
sono
Ernesto,
a casa con...
Ernesto, perché dici, scusami un attimo, perché dici che non bisogna dichiararsi?
Perché sono loro stessi che si mettono sul mirino della gente per me.
Vabbè, che c'entra che si mettono le mirino? Non è che se uno si dichiara.
Momento, se, scusami un attimo, allora io non
ma tu cos'è che non sopporti dei gay, degli omosessuali?
Questa ostentazione,
cioè, il fatto di andare in piazza, di avere un atteggiamento anche femminile, di sentire.
Loro sono liberi di fare quello che vogliono, ma perché lo devi mettere in piazza? Perché?
Cioè, non devono uscire di casa a dire che sono omosessuali? Che cosa deve succedere?
Io ci lavoro con gli omosessuali e sono persone bellissime, nel senso che stanno al posto loro, non ostentano. Sì,
che vuol dire che stanno al posto loro? Ma che c'entra?
Parecchi omosessuali ti rompono le scatole.
Ma non è vero, ma chi l'ha detto?
Scusami, ma non è possibile.
Ma chi l'ha detto che rompono le scatole? In che senso? Scusa, ti rompono le scatole? Spiegami.
Ci provano, te vogliono dare un bacio, quelli piccone.
Ma chi l'ha detto? Ma nessuno ti vuole dare un bacio perché sei uno stronzo intanto.
Parenzo, sentami a me. Io non sono un deficiente qualsiasi che capita in qualsiasi momento e non ti dico niente a te, ma ti garantisco che sono una persona normalissima.
Ho capito, ma perché dici che gli omosessuali tentano di darti un bacio? Nessuno tenta di dare un bacio a nessuno.
Perché sono una bella persona, ecco perché.
Vabbè, Ernesto, ciao.
E c'è però una continuazione, capito? Ciao.
Venanzio da Roma, vai Venanzio.
Allora, io mi volevo allacciare a quella signorina che ha chiamato prima dicendo che 500.000 voti per Vannacci sono pochi. Allora abbiamo schedato i centri sociali, perché i voti, 175.000 voti alla Salis, sono tutti quanti dei centri sociali.
Ma chi l'ha detto, Venanzio? Ma chi l'ha detto? Ma non è vero, dai.
È così, perché ma chi è che va a votare? Cioè, io vado in un altro paese, vado a picchiare delle persone.
Picchiare non è provato. Ma non voglio assolvere la Salis. Allora, non è provato che sia andato a picchiare delle persone. C'è una sentenza. Non mi far difendere quello che è indifendibile.
Questa persona qui, proprio oggi, l'ho ricordato in apertura di trasmissione, proprio oggi la Salis è stata liberata e non ha più il braccialetto elettronico. L'abbiamo detto, ma è meglio ripeterlo: non ha più il braccialetto elettronico per futura libera. Ora, tutte le persone che da oggi in poi continueranno a chiamare, come hanno già fatto, dicendo che la Salis è una criminale, verranno da me segnalati, dato nome e cognome alla procura.
Loro dicono criminale per le condanne che ha avuto. Cosa c'entra? Ma che sei diventato? Ma che sei il padre della Salis?
A me la Salis non sta simpatica, a me non sta particolarmente simpatica, ma io sono garantista con tutti, con Marcello Dell'Utri, sono garantista con Berlusconi, sono garantista con la Salis, sono garantista con tutti. Io sono a buon diritto di lui con Luigi al fianco di Manconi.
Allora, c'è un signore che si chiama Vito Bianco e lo possiamo definire un contattista. È entrato in contatto.
Lo possiamo definire, te lo dico io come.
Con gli alieni. Vai regia, chiamiamo.
Pronto?
Stavo cercando il dottor Bianco.
Dottore, no.
Ah, mi scusi, chiamo da Radio 24, buonasera. Senta, io ho comprato questo libro in cui lei sostiene di essere stato contattato dagli alieni, giusto?
Sì. Io sono stato 2 anni disoccupato.
Sì.
E poi avevo organizzato, messo in mente qualcosa di pericoloso.
In che senso?
Invece il giorno prima avevo preparato una rapina. Cioè,
addirittura?
Sì.
Ma questo perché eri disoccupato e hai bisogno di soldi?
Sì, avevo scongiurato tutto.
E che è successo dopo? L'hai fatta la rapina o no alla fine?
No. Io prima ho girato tutte le banche, ho scelto quella che volevo farla. e poi la terapia.
Sì.
Mi è successa questa cosa qua.
Beh, questo è straordinario. Si può dire, scusi, si può dire, Bianco, che sostanzialmente lei è stato salvato dagli alieni. Se non ci fossero stati gli alieni.
Sì, io li ringrazio. Sì, sì,
ecco, molto bene. Questo qua è già una cosa fondamentale. Lei dice: io ringrazio gli alieni perché grazie all'intervento degli alieni, grazie a questo contatto, non ho fatto una rapina. Ma questo è bellissimo. Sì, cioè,
meraviglioso.
No, questo qua è Parenzo che sta commentando. Però io dico che questo qua è una straordinaria notizia. Cioè, gli alieni ci possono salvare dalle brutte azioni, giusto?
Certo, come no? Sempre. A me mi hanno salvato non in occasione, in tante occasioni.
Addirittura?
Io, cioè, sì, sì, io pure da una rapina.
Dov'è che lavoravi?
All'impianto di distribuzione di metano.
All'impianto di distribuzione di metano per auto. Dunque, tu mi stai dicendo che in più occasioni forse c'è qualche connessione particolare, cioè tu sei stato sostanzialmente quasi battezzato dagli alieni, no? Cioè gli alieni ti hanno visto, ti hanno protetto.
Sì, mi hanno protetto. E poi mi hanno fatto anche, dopo quella sera che io mi hanno contattato, praticamente mentre dormivo,
sì?
Nello stato di dormiveglia, mi sono sentito chiamare dal nome, come Vito.
Chi sono questi alieni? Sono buoni, sono cattivi? Con te sono buoni, ma cosa vogliono fare?
Ah, sono buoni. Ma loro intervengono nei momenti di bisogno, cioè cambiano con me.
Posso sentire solo con rispetto?
No, aspetta, c'è un'altra cosa che voglio chiedere, voglio chiedere a Vito, che è molto importante. Io ho letto da qualche parte che tu hai scritto che gli alieni ti hanno impiantato un microchip, giusto?
Sì.
Ma
sì,
quando
sì,
è successo sì, questo? Quando è successo?
Io praticamente quando lavoravo da solo,
sì,
andavo dalle mie parti, si usa andare poi la notte a raccogliere le lumache nelle piantagioni di carciofi.
Ma quando succede? Uno va a raccogliere le lumache nelle piantagioni di carciofi, ma dove?
È un bel business, si guadagna parecchio.
Vabbè, allora?
80 euro, sì. E beh, io là è successo un fatto strano, nel senso che poi se non riuscivo più a trovare la macchina, ho sentito un forte boato,
sì,
e poi un fulmine. E da lì non me ne ricordo più niente.
E non ti ricordi più nulla?
No, mi sono ritrovato in un posto che non c'era carciofi, in mezzo agli ulivi.
E che c'entra col microchip però?
Perché secondo me lì è stato il rapimento dove mi hanno inserito questo microchip.
E questo microchip a che serve adesso?
Sono venuti due, che io non sapevo di avere questo microchip. Questi due signori sono venuti con degli aggeggi, mi hanno passato intorno al corpo e hanno visto che io suonava. Hanno fatto la schermata e hanno visto l'appartenenza che c'aveva il microchip, tutte cose. Però questi, come io appartenevo ai grigi, dicono loro, non lo so, sono spariti. No, non si sono fatti più vedere, hanno detto non dire niente a nessuno.
I grigi. Ma non ho capito, dunque tu dentro avresti dei microchip. Oggi quali sono i tuoi contatti con gli alieni?
Io li sento adesso di più, immagini che mi mandano, certe notti li sento.
Ti fanno delle previsioni su quello che può accadere?
Sì.
Ma non ho capito, questi
io chiedo numeri di più.
Ma che dicono degli alieni delle guerre, gli alieni delle guerre in corso, che dicono?
Che ci sarà la terza.
Ah, che ci sarà la terza. Lo so, questo è importante, questo è importante.
Ma
dirlo.
Gli alieni dicono che a me mi stanno girando i coglioni vorticosamente?
Ma
alieni,
perché, scusami?
Perché io quando sento, quando sento gli alieni,
sì.
Io quando sento parlare di alieni mi girano i coglioni.
Ma ho capito, dice di aver avuto microchip dentro, che gli hanno impiantato i microchip, signori alieni.
Nessun microchip, grazie a Dio, non ha commesso quei reati, perché magari a un certo punto si è reso conto che la cosa sarebbe finita male. Non c'è nessun cazzo di alieno. Basta con questa storia.
Scusi.
Non mi fate innervosire. Non mi fate innervosire. Non ci sono alieni.
Sei messo male, compà.
Sei messo male.
Lei
dice che gli alieni hanno impedito che lei facesse una rapina. Cioè, dice a Parenzo è messo male. Questo è un po' paradossale, o no?
No. Vai, fidati. O non sapere con chi avete a che fare.
Come ti hanno aiutato ancora questi alieni?
Di tutto. Numeri, vincere, tutte cose.
Ti aiutano a vincere pure? Ti aiutano a vincere?
Certo,
Oh, che bello.
Io prima faccio i video, le foto, poi mando l'email, io c'ho tutto testimoniato, quindi
lui ha le foto delle scuole.
Io ho letto ma anche i certi nel brano degli alieni.
Ma foto di chi ha foto?
Degli alieni evidentemente.
No,
degli
no, degli alieni. Sì, anche quelli c'ho dei video.
Dei video con gli alieni.
Ma c'ho dei video.
Ma dei video di chi?
Ma lui dice di essere stato contattato. Che
ma
lui...
no, vabbè, ma no, vabbè. Che vuol dire vabbè?
Ti saluto, ciao, ti ciao. Saluto, amico mio. Ciao, ciao, Vito. Ciao,
ciao, ciao.
La Zanzara.
L'altra sera sono entrato in bagno mentre la mia compagna faceva la doccia. Ho aperto il box, mi sono inginocchiato e mamma mia, con quel filo di pelo, Parenzo! Questa è la vita.
Non capisco l'invocazione a Parenzo, francamente. Ogni volta che si parla di pelo c'è un'invocazione. Sì, io... un'invocazione a Parenzo. Comunque posso dirti una cosa: il pelo pubico più lungo della storia misurava 71 centimetri. Ho letto oggi una statistica. Una donna di nome Maoni V di Città del Capo. Il pelo pubico più lungo della storia misurava 71 centimetri. Aveva anche un pelo dell'ascella lungo oltre 81 centimetri, amico mio.
Ma io sono tanto dispiaciuto quando fai queste cose.
Lo so. Paolo da Como, vai. Paolo da Como.
Sì, ciao. No, dimmi. Volevo dire una cosa a riferimento a ieri che sentivo quel segretario lì dei gay che sì. Addirittura
il mitico
segretario dei gay.
Come
segretario dei gay? Cosa vuol dire segretario dei gay?
Diceva che bisognava sanzionare il Papa,
sì, quello oggettivamente
ma ci rendiamo conto a che livello siamo, no? Ma tutti qua si ritiene normale uno che vuole sanzionare il Papa perché dice che c'è troppa frociaggine
oggettivamente quella roba lì è da follia, cioè, diciamocela tutta,
è da follia,
insomma,
cioè, ma io dico dico una cosa, ma vi rendete conto di quello che dite? Io non sono cattolico, ma il Papa lo rispetto, si ascolta.
Ma che c'entra? Mica l'ha offeso, ha detto semplicemente che secondo
anche il signor Papa usa delle parole alle volte i propri, infatti ha chiesto scusa.
Ha detto che magari ha usato
delle parole improprie.
No, ha usato le parole che tutti che conosciamo, le parole che tutti pronunciamo. Finalmente il Papa è diventato di nuovo molto,
per favore,
molto popolare.
Il Papa è un'istituzione, non è la Zanzara. Il Papa, capito? Il Papa non è
Andrea
la Zanzara.
D'Achieti.
Perché se anche il Papa è la Zanzara, è finita.
Questo è bellissimo, però è bellissimo. Dai, Andrea D'Achieti, vai, Andrea, dimmi.
Parlo con Cruciani?
Sì,
Giuseppe
sì.
Di nome Cruciani di cognome?
Eh sì, per forza.
Dimmi. Quello che dice di non essere fascista, quello che dice. Dimmi che sei fascista, senza dirmi che sei fascista, sei tu?
Vabbè, come Andrea, Vannacci, dai, hai fatto la tua chiassata, adesso che vuoi? Andiamo al sodo, ma hai detto fascista, bene, sono abituato, vai, andiamo, se mi lascio scivolare addosso anche...
No, chiedevo se parlavo con una persona giusta, sei tu? Sì, sono io.
È perfetto. Uno scherzetto, un piccolo giochetto che noi già conosciamo.
I giochetti li fai tu che fai questa cosa del vittimismo di destra che non si era mai sentito, solo
vittimismo
tu ci riesci a fare...
Quale vittimismo? Qual è il vittimismo?
Se fosse successo all'inverso.
No, ma quello non è vittimismo, io sto dicendo semplicemente io metto in mostra la berlina, l'ipocrisia sinistra,
sì,
l'ipocrisia della sinistra
e
degli
imbecilli
di sinistra.
L'ipocrisia destra sei tu, proprio tu e Vannacci siete l'ipocrisia di destra, come il radical chic.
E dove sarebbe l'ipocrisia? Spiegami qual è l'ipocrisia.
Che non avete il coraggio per lo specialmente Vannacci, tu vabbè, fai quelle due tre cose.
Il coraggio di fare cosa? Il coraggio
di dire che siete fascisti.
Ma perché se uno non è fascista, se uno non è fascista, perché dovrebbe dire di essere cretino di un cretino? Spiegami perché?
No, lui dice che ideologicamente
sempre quelli come Vannacci, la decima, ma parlate chiaro, non
lui dice che ideologicamente è certo,
ma non
certo.
Diciamo
lui dice che ideologicamente tu.
Ma abbiamo con noi, caro Parenzo, per la serie La saga degli urologi, il mitologico professor Carlo Bettocchi. Buonasera, applausi, eccoci qua.
Salve, buonasera a voi.
Eccoci qui, caro Bettocchi. Qui
questa c'è un... ormai è una trasmissione fatta in collaborazione con il Ministero della Salute, mi pare.
Ma insomma decidiamo da fare nel campo dell'urologia, soprattutto, che interessa a tutti, uomini e donne, perché le donne, a parte che l'urologo è anche per le donne, naturalmente, però principalmente per gli uomini e dunque anche indirettamente per le donne. E in questi giorni, caro Bettocchi, c'è stata una discussione intorno a una notizia che è uscita sull'Italia che avrebbe un primato triste, cioè negli ultimi 2 anni il paese dove la lunghezza del pene si è ridotta di più al mondo. Tra lo dicono gli inglesi, tra il 2022 e il 2024, questo dimostrerebbe anche alcune cose avvenute qui in questa trasmissione con un signore che si chiama il brasiliano, ma lasciamo perdere, tra il 2022 e il 2024 le dimensioni medie degli uccelli italiani sarebbero calate di quasi 3 centimetri in 2 anni. Siamo nell'ambito delle cazzate, come dicono gli inglesi, oppure no?
Io direi con la C maiuscola.
Addirittura, cazzate, lei smentisce questa cosa?
Assolutamente, anzi c'è uno studio reale, ora non so veramente da dove nasca questa notizia, ma non sono a conoscenza di nessuno studio che abbia mai detto ciò. Invece l'unico studio reale che è stato fatto, perché poi questi studi sulle lunghezze nazionali, chiamiamolo così, sì, vengono fatte dalle singole nazioni, cioè perché vengono gli inglesi a fare uno studio.
Lei che dati ha invece, che può smentire il fatto che gli uccelli italiani non sono...
Assolutamente, sono aumentati invece, crescono.
Ma come fa a crescere in media?
Appunto.
No, cresce perché, allora, noi avevamo uno studio che fu fatto a Firenze dal professor Ponchietti nei primi anni 2000, a secondo c'era ancora il servizio di leva.
Ponchietti, mitologico Ponchietti.
Assolutamente.
Però scusi un attimo, gli studi reali che a lei, secondo gli studi reali che a lei.
Questo studio fu fatto 20 anni fa e la misura media italiana è di 12,5 centimetri. Sì. Adesso c'è uno studio che invece hanno fatto negli studi in ambulatori andrologici in Italia nel 2020, quindi è molto recente, o 2021, che invece parla di una misura media in stretching, cioè col pene in trazione, di quasi 17 centimetri. 16,7. Quindi questo dice esattamente il contrario, cioè che tra i due studi ci sono 4 centimetri in più e non certo 3 centimetri.
Ma questo è un caso internazionale, cioè gli inglesi dicono che ci si è ristretto negli ultimi 2 anni di 3 centimetri e lei dice che in stretching, cioè dire in allungamento, bella questa cosa, in stretching è addirittura aumentato di 4,5. Comunque, al di là della lunghezza media dell'italiano, e devi sapere, caro Parenzo, che il professor Bettocchi è in Europa, potremmo dire, il più grande esperto di allungamento del pene. Cioè, uno dei più grandi esperti.
Ma cosa devo fare? Tu,
detto così,
questo perché dovrebbe essere per me importante?
No, è importante perché evidentemente è la questione dell'allungamento. No, esperto, lei ha messo le linee guida, bellissima sta cosa, ha messo a punto le linee guida sull'allungamento del pene. Ma è una cosa scientifica, è informazione, scienza. Scusi, oggi conviene farsi allungare il pene oppure no? Oppure è una tragedia ogni tanto?
Ma perché no? Allora, ascolti, il problema è questo, che fino a quest'anno era un mondo, era una giungla, nel senso che ognuno faceva quello che voleva e il paziente era una vittima di questo sistema. Vittima perché con poche cose serie e giuste che si possono fare, ci sono tante altre che fanno solo dei danni e anche importanti agli uomini.
Esatto, io ho notizie, qualche volta arriva qualche notizia di gente che è rimasta impotente per essersi durante un'operazione di allungamento.
Anche senza l'organo, sì. Cioè, ci sono delle cose anche.
Ma a chi è consigliato allora? Cioè, ai famosi peni nascosti, a chi è consigliato?
Bravo. Ma cos'è sicuramente il nascosto? Perché?
Perché si nasconde? Sì. E perché purtroppo molto spesso ormai noi abbiamo
nasconde.
Un problema.
E come no?
Un problema in Italia che è il peso e l'obesità, e molto spesso, purtroppo, quando c'è tanto grasso sovrappubblico in quell'area, il pene viene l'asta peniena, cioè che è la parte visibile del pene,
è completamente sepolta.
Per cui ci sono degli interventi in cui insomma si fa un po' di pulizia, si fa dimagrire un po' quell'area e quindi si acquistano veramente anche diversi centimetri.
Cioè, dunque, si riesce 4, col pene sepolto in cui esce fuori solamente il grande, si può anche aumentare di quanti centimetri? Si può arrivare?
Ma dipende quanto è il grasso, quindi si può aumentare anche di 3, 4, 5 centimetri senza problemi.
C'è speranza per tutti. Invece, uno che si vuole far allungare il pene, che ne so, ce l'ha di 12 e siccome per vari motivi, anche per motivi che ne so, suoi di follia eccetera, vuole farselo diventare 15 in elezione, ma è consigliabile o non è consigliabile? Questo è il punto.
Allora, togliamo di mezzo il grasso, se non c'è più grasso, quindi siamo di fronte a una persona magra, quindi che già 12 allora lì la situazione è diversa, perché esistono alcune tecniche che permettono di guadagnare quei 1-2 centimetri che alla fine non è tanta roba, però se uno cerca questi, questi tipi di miglioramenti, sì, ci sono anche.
Ma perché uno
mediche
dovrebbe guadagnare 2 o 3 centimetri?
Ma capito, ma è come quando uno si rifà le tette, una donna che si rifà le tette.
Libro, esatto. Ma non è meglio leggere un libro, forse?
No, io sono a favore della libertà, però mi dicono, caro professor Bettocchi, che ci sono un sacco di controindicazioni. Anche lì, nell'allungamento da 12 a 15, 3 centimetri, è complessa la cosa. Perché uno si deve mettere i ferri, si deve far operare?
Uno può anche non operarsi, guarda, uno può anche decidere di incominciare a fare terapia con degli apparecchi che si chiamano traction.
La trazione.
Sì, esatto, la trazione.
Bellissima la trazione.
E queste terapie mediche.
Cioè, si può fare la trazione dell'uccello per allungarlo?
Assolutamente. Assolutamente.
Parenzo, questa è la svolta.
E si guadagna.
Cioè, svolta per chi? A me, questa cosa qui, anche forse per fortuna, non né mi riguarda né mi interessa in alcun modo. Non intendo discutere alla radio.
Se uno
della
vuole fare,
che si vuole allungare il pene,
capito, ma se uno vuole fare la trazione,
chiedilo al generale. Io non ho idea, non lo so. Dico in generale, il generale c'entra sempre, ma non ho interesse.
Perché, guardi, allora. Siamo in un'era che è il.
Ma mi dispiace, forse sarò una brutta persona, ma non mi interessa.
No,
posso
però
dire,
ha ragione Bettocchi.
L'idea che uno se lo faccia anche allungare, posso dirti, mi fa pure un po' orrore. E ti dico di più: se uno se lo fa allungare, andrebbe dichiarato. Tu, quando uno dice, guarda, io, come quelli che vanno in ospite della trasmissione, deve averci scritto ospite a pagamento, ospite che viene pagato. Lo stesso, uno ha un rapporto con una, dice, guarda, io ce l'ho avuto allungato, io no. Ad esempio, io sono nature, questo voglio dire. Io natura, lui allungato andrebbe dichiarato, secondo me.
Però,
andrebbe
dichiarato. Io sono dalla parte
allora
di Bettocchi, perché Bettocchi dice come una donna si vuole rifare le tette, come qualcuno ha l'ossessione
Bettocchi
dell'estetica.
Anzi, Bettocchi per me, ma io non ho nulla contro Bettocchi, io dipendesse da me andrei anche 2 mesi da solo con Bettocchi in una farm, in una spa e mi farei raccontare da Bettocchi tutti i dettagli. Io non ho, veramente non ho nulla contro uno scienziato di
qualche settimana in più se dobbiamo andare di racconti, però perché ce n'è da dire.
Però scusi, mi spieghi,
è uno scienziato di fava e di fama internazionale,
un allungamento strepitoso
fama
che lei ha fatto, un grande allungamento che lei ha fatto, mi racconta, ovviamente senza dare
anche recentemente,
2 settimane fa sì, un ragazzo, poi una persona giovane sì, esattamente il famoso, diciamo, pene nascosto. Sarebbe per voi impressionante vedere la figura, la foto del prima e del dopo. Perché prima vedeva sì e no, diciamo, un po' di prepuzio con il suo grande dentro, e quindi si vedeva
poi...
E dopo ha visto tutto un pene normale con un'asta e quant'altro. Quindi è un'altra persona.
Cioè, dal prepuzio che si vede all'asta che spunta, questo lei ha creato.
Sono 2 mondi diversi.
Ma se uno ne ha a 15 centimetri in erezione, vuole arrivare a 17, lei glielo consiglia o no? Oppure dice stai bene con i 15, non rompere i coglioni.
Allora,
questo...
io non mi sento di consigliare una persona, allora, io mi sento di consigliare ciò che si può fare. Non se
e dunque si può
fare
anche da 15 a 17, tutto si può fare.
Si può fare, sì, tutto ciò che è lecito si può fare, perché poi attenzione, ci sono tante robe.
Ma la trazione serve o no? La trazione? Come cazzo si fa la trazione? Sì. Metti l'uccello dentro cosa?
Si mette, cioè, c'è un apparecchio che praticamente stira, tiene in trazione il pene. È un po' il concetto in Africa che si mettono gli anelli al collo.
Bellissimo.
E si allungano il collo.
Ma stiamo parlando col più grande scienziato in Europa, cioè su allungamento del pene. Parenzo sa tutto.
Non ho dubbio, ma
grazie,
non ho
Bettocchi. Ci sentiamo presto per aggiornamenti. Viva l'allungamento, italiani!
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30.
Lei ha ragione,
lo dica
a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.